Radio Giornale.
Dopo Milano, Bologna e Napoli, anche Torino e Roma, l'elettorato italiano premia il centro-sinistra nelle amministrative parziali. Unica eccezione Trieste. E si votava anche in alcuni capoluoghi di provincia. L'oramai ex roccaforte leghista di Varese conferma il sindaco del Partito Democratico. Contenere al minimo il sistema di compensazione delle emissioni, la richiesta dei giovani svizzeri per il clima in vista del vertice ambientale di Glasgow. Lo sport che su ghiaccio questa sera dalle 19.45 Ambri Piotta Losanna e Rapperswil Lugano. In Italia il centro-sinistra si aggiudica 5 città capoluogo di regione sulle 6 al voto nella recente tornata delle amministrative parziali. Dopo Milano, Napoli e Bologna conquista al secondo turno anche Roma e Torino e sfiora il colpaccio a Trieste, solo capoluogo di regione in mano al centrodestra che registra una sonora sconfitta. I dettagli con la corrispondente da Roma, Anna Valenti.
Abbiamo vinto!
Si lascia andare finalmente a grandi sorrisi Roberto Gualtieri, che si impadronisce della poltrona di sindaco in Campidoglio, conquistando il 60,1% dei consensi. Stravince contro lo sfidante del centrodestra Enrico Michetti, grazie al travaso di voti degli elettori di Carlo Calenda e di una parte, non tutti, dei 5 Stelle. Michetti invece sembra non scaldare i cuori delle periferie degradate che disertano le urne. Ma la vittoria inaspettata per ampiezza è quella di Torino, dove il PD-no Stefano Lorusso batte Paolo da Milano, candidato imprenditore voluto dal ministro leghista Giorgetti, col 59% dei voti. Sfiora il cappotto il PD per un pugno di voti, Trieste infatti rimane nelle mani di Roberto Di Piazza, rieletto per la quarta volta sindaco col 51% dei consensi, unica città capoluogo di regione vinta dalla destra. Vittoria trionfale la definisce il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che è anche la vittoria della sua linea, basata sull'alleanza con i 5 Stelle, il cui voto è stato essenziale per i risultati ottenuti oggi. Tanto che Giorgia Meloni, pur ammettendo la sconfitta del centrodestra, rifiuta il termine debacle, proprio perché il PD riconquista città che erano in mano dei grillini, festeggiando, citiamo, sul cadavere degli alleati. Tuttavia l'impressione è che l'elettorato di centrodestra in questa fase abbia rifiutato gli estremismi e premiato la moderazione. Ma il vero vincitore di questa contesa elettorale in realtà è l'astensionismo. Solo il 44% degli elettori è andato alle urne, 9 punti percentuali in meno del primo turno. Mai così pochi.
E si è votato anche a Varese, dove il candidato del centro-sinistra, Davide Galimberti, si è confermato sindaco. I particolari con il nostro collaboratore Alessandro Braga.
Un risultato netto, solo in parte prevedibile. Davide Galimberti, 5 anni dopo aver strappato Varese al predominio leghista, che durava da oltre 20 anni, si è riconfermato sindaco. Oltre il 53% dei votanti per lui, che è così riuscito a staccare nettamente lo sfidante Matteo Bianchi, leghista, sostenuto dal centrodestra unito. Una vittoria della continuità e del pragmatismo, ha dichiarato a caldo il rieletto primo cittadino, che ha promesso di continuare il lavoro svolto nei primi 5 anni di mandato. E sicuramente è stato un voto che ha premiato quanto fatto in questi anni, ma è anche un risultato simbolico che travalica i confini cittadini. Varese è sempre stata considerata la capitale leghista, quasi quanto Milano, anche perché i maggiori esponenti del movimento venivano da lì, Bossi e Maroni prima, Giorgetti ora. Quindi la riconquista della città avrebbe avuto un significato forte per Matteo Salvini, uscito nettamente indebolito da questa tornata elettorale, anche se il candidato Matteo Bianchi è considerato un uomo molto vicino al numero 2 del carroccio, Giancarlo Giorgetti, quindi della corrente interna alla Lega avversa a Salvini. Ma una vittoria leghista avrebbe permesso al segretario di tirare un sospiro di sollievo dopo le sconfitte già al primo turno a Milano, Napoli e Bologna e al ballottaggio a Roma e Torino. Invece per questa volta Salvini si dovrà accontentare di Trieste.
Compensare con altri paesi le emissioni di gas a effetto serra non dovrebbe diventare la regola. L'Associazione dei Giovani Svizzeri per il Clima prende la parola in vista della COP26, il vertice ONU sul clima che inizia a fine mese nel Regno Unito. Alessia Fontana.
Guardano alla COP26 in Scozia i giovani di Swiss Youth for Climate. Faranno parte di una delegazione ufficiale al vertice sul clima che prevede la presenza di circa 200 capi di Stato e di governo. In agenda in Scozia nuovamente l'impegno a limitare a 1,5 gradi Celsius l'aumento della temperatura media globale, obiettivo dell'accordo di Parigi, di cui con un ritardo dovuto alla pandemia gli stati devono dare riconferma presentando i propri piani di azione. La Confederazione si è impegnata a dimezzare le proprie emissioni entro il 2030. Dagli attivisti, si legge nella nota diffusa ieri, c'è una richiesta, quella di contenere le compensazioni all'estero. Il meccanismo oggi permette alla Confederazione di controbilanciare con azioni in altri paesi il 25% delle emissioni interne di gas a effetto serra e queste compensazioni, nell'ottica dei giovani, andrebbero ridotte al minimo. Berna, secondo gli attivisti, dovrebbe inoltre profilarsi alla COP26 contro un commercio di emissioni globali. Al dossier elvetico delle compensazioni all'estero si è intanto aggiunto un nuovo tassello, l'accordo siglato tra la Svizzera e la Georgia. La notizia è di ieri, Berna promuoverà nel paese del Caucaso progetti di tutela del clima. Accordi simili già esistono con Perù, Ghana e Senegal.
In Svizzera nuovo attacco hacker ai danni delle amministrazioni pubbliche. Vittime ieri dei pirati informatici sono stati i siti internet del cantone e della città di San Gallo, già presi di mira nei mesi di luglio e aprile. Le autorità locali escludono per il momento il furto di dati. Intanto nel Canton Vaud sono di nuovo accessibili i servizi online di Montreux e Villeneuve, anch'essi presi d'assalto una settimana fa. 7 casi di tratta di esseri umani a fine di sfruttamento lavorativo identificati in Ticino. Un numero e una problematica che sono stati sottolineati ieri in occasione della giornata europea contro le tratte, di cui Francesca Torrani ha parlato con l'operatrice sociale di Mayday, Monica Marcionetti.
7 casi identificati in Ticino, un numero forse non maiuscolo ma che è sufficiente ad accendere l'attenzione e dire che non siamo fuori dalla tratta. Monica Marcionetti, operatrice sociale di Mayday, l'antenna legata a Soccorso Operaio e dedicata alle problematiche delle persone immigrate.
Abbiamo avuto dei casi identificati da noi in Ticino, 4 casi che riguardavano degli uomini e 3 casi che riguardavano delle donne. Non per forza di sfruttamento in Ticino, ma identificati in Ticino.
Cosa c'è dietro questi numeri?
Al di là di questi numeri è importante sottolineare che come servizio, noi avendo un accesso a una popolazione ad alto rischio sfruttamento, vediamo molte di più situazioni che sono chiare di sfruttamento lavorativo, ma non avendo occasione di approfondire perché non siamo il servizio designato in Canton Ticino per offrire delle prestazioni a queste persone potenzialmente vittime di tratta, non riusciamo ad andare al di là di quello che è la valutazione e l'identificazione di una situazione di sfruttamento.
Ma di cosa parliamo, signora Marcionetti? Di quale tipo di sfruttamento?
Allora, per quanto riguarda le donne in ambito domestico e anche in saloni di estetica, mentre gli uomini si è trattato di persone che venivano sfruttate non solo su cantieri, ma anche chiedendo loro di commettere dei piccoli reati.
La Cina ha smentito la notizia riportata dalla Financial Times su cui ci siamo soffermati ieri, secondo cui ad agosto avrebbe testato un missile ipersonico con capacità nucleare. Non era un missile, era una navicella spaziale, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri Zhao Lian, aggiungendo che il test era di grande importanza per ridurre i costi d'utilizzo dei veicoli spaziali. A 8 mesi dal colpo di Stato che ha gettato il Myanmar nel caos, la giunta militare ha liberato più di 5.000 prigionieri politici arrestati nel corso delle manifestazioni di protesta contro la presa di potere. Nessuna notizia però della leader deposta Aung San Suu Kyi agli arresti domiciliari dal 1 febbraio. Loretta Dal Pozzo, nostra collaboratrice dall'area, come leggere questa mossa del generale golpista?
È stato senza dubbio emozionante vedere migliaia di giovani in lacrime riuniti con i propri genitori e familiari dopo mesi di detenzione arbitraria. Questa mattina alcuni di loro erano di nuovo in linea su Twitter dopo un lungo silenzio, determinati a portare avanti la lotta pacifica contro il regime militare. Ma non ci sono dubbi che si tratti di un'operazione di facciata da parte dell'esercito. Non solo, nella lista di prigionieri liberati mancava il nome del premio Nobel Aung San Suu Kyi, ONG, ma come lei migliaia di innocenti civili rimangono dietro le sbarre. Ricordiamo che più di 9.000 persone sono state arrestate dal colpo di Stato e 1.178 quelle uccise dalle forze dell'ordine in una serie di incursioni, arresti, sparatorie che continuano tutt'oggi. In contemporanea con il rilascio degli attivisti, infatti, sono giunte notizie di nuovi arresti da parte della polizia emburghese che pattuglia le strade delle principali città birmane.
L'amnistia è venuta dopo un braccio di ferro con i paesi del sud-est asiatico che hanno escluso la giunta dal prossimo vertice dell'ASEAN. Potrebbe essere una svolta quanto appena capitato nella diplomazia della regione?
La decisione di escludere la giunta militare dal vertice di fine mese è senza precedenti per ASEAN, che ha sempre promosso una politica di non interferenza negli affari dei paesi membri. Ma secondo l'organizzazione il governo militare non ha rispettato l'accordo dello scorso mese di aprile, ossia un piano in 5 punti per riportare la pace nel Myanmar. Il generale Min Aung Hlaing si è detto molto deluso dalla decisione, ha accusato ASEAN di richieste impossibili come quella di poter incontrare Aung San Suu Kyi. È un duro colpo per il generale che si è autoproclamato primo ministro e che cerca la legittimità internazionale pur avendo agito quasi indisturbato fino ad ora. Gli sviluppi delle ultime ore sono invece stati accolti con particolare soddisfazione dal governo ombra del Myanmar, il governo di unità nazionale formato da oppositori in esilio, ma anche sempre di più da centinaia di soldati che hanno disertato per unirsi al movimento di disobbedienza civile.
Loretta Dal Pozzo, nostra antenna dal sud-est asiatico. Ora lo sport, Lorenzo Boscolo, Ambre Piotta e Lugano sono di nuovo in pista questa sera dalle 19.45.
Esatto, buongiorno. La Gottardo Arena arriva in La Losanna. Ieri sono tornati ad allenarsi sia il nordamericano Kosun che la danese Regin. Il Lugano sarà invece impegnato a Rapperswil. Bertaggia e Herburger sono arruolabili e forse potrebbe fare il suo debutto lo slovacco Libor Judacek, arrivato ieri in Ticino. Sempre alle 19.45 da Vos contro Zug, Friburgo contro Berna e Lions Ginevra Servette. Ricordo anche il nostro appuntamento in sport e musica con le radiocronache delle partite delle due ticinesi, e questo a partire dalle 19.35. Intanto il Biena ha ingaggiato l'attaccante Lauri Korpikoski, che rimpiazzerà l'infortunato Sallinen, vecchia conoscenza del campionato svizzero. Korpikoski, che pure lui è finlandese, è stato campione svizzero nel 2018 con lo Zurigo. Passiamo al calcio, intanto per ricordare che nel posticipo di Serie A la Venezia ha battuto 1-0 ieri la Fiorentina. Stasera torna invece la Champions League con le prime 8 sfide. Spiccano Paris Saint-Germain contro Leipzig, Atletico Madrid, Liverpool, Porto contro Milan, mentre l'Inter accoglie i sorprendenti moldavi del Sheriff Tiraspol, attualmente in testa alla girone D, che ha in programma pure Shakhtar contro Real Madrid.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale, la seconda alle 8 su Rete 1 alle 8.30 su Rete 2.
Radio Televisione Svizzera.